pomeriggio di sabato 23 luglio continua il corso di Antonietta Potente sulla fede, semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. La mattina di questa giornata i partecipanti all'incontro avevano avuto la visita del presidente del comitato anti-racket, dell'associazione anti-racket di Lamezia Terme, costituitasi appena 2 giorni fa, alla quale avevano dato un segno di amicizia, di sostegno, di partecipazione, vedendo in questo amico, in questa persona che è stata oggetto di numerosi attentati da parte della mafia, un segno proprio di resistenza amante. E era stata data anche un segno concreto, una colletta, aveva portato a raccogliere una somma significativa che è stata data a sostegno di questa neonata associazione anti-racket di Lamezia Terme.
Va bene. E continuiamo un po' su questa ultima parte che avevo lasciato questa mattina. Anche per questioni di tempo, sulla resistenza amante. E questa proposta che già annunciavo di adentrarci in questo mistero anche con una prospettiva un po' differente, no? Questo mistero della resurrezione che illumina o potrebbe illuminarci in questo atteggiamento di resistenza amante e anche in questo mistero della Trinità, o che noi definiamo nella nostra tradizione cristiana come il mistero più grande e più misterioso, cioè più anche nascosto, o direbbero gli orientali, no? Tremendo, cioè che suscita in noi questo grande stupore, un po' di confusione. E vorrei invitarvi a continuare a mantenere questi fili storici, umani e cosmici uniti, perché credo precisamente che una chiave di lettura mistico-politica ci chiede questo. E forse io, anche se non ho delle soluzioni, come dicevo questa mattina, però sento che è un po' in questo cammino che dovremmo addentrarci, e se riuscissimo a ricomporre questa armonia col nostro essere, con gli esseri viventi, con questi spazi anche contraddittori, perché dicevamo questa mattina qui nessuno è pulito o è perfetto. Quando l'altro giorno parlavamo di trovare un centro di gravità, io credo che oggi pensando lo sentivo un po' più chiaro, questa cosa del centro di gravità, cioè questo punto dove si uniscono le energie, le forze, dove anche ci pacifichiamo, anche se viviamo delle confusioni o dei drammi o dei gemiti, però dove stanno lì anche i gemiti. Quando io dico ci pacifichiamo non parlo di compensazioni, sì? La pace dell'anima, del corpo, del cosmo non è una compensazione. Credo che è il punto, questo centro di gravità, questo shalom interiore, o questo mare pacifico, come direbbe Caterina di Siena, quando parla di Dio, lei lo definisce come un mare pacifico. Io credo che significa proprio questo imparare a convivere. Quando viviamo questo centro di gravità, questa pace, non è perché se ne sono andate via tutte le contraddizioni. perché siamo improvvisamente diventate o diventati perfette, perfetti, ma perché tutto si è appoggiato e tutto sta nel suo posto, anche le contraddizioni, anche i difetti, anche i drammi o i dolori che viviamo personalmente o dentro questa società che fa parte di noi, che è carne del nostro, della nostra carne, di sangue, del nostro sangue. Per cui non si tratta, questo percorso mistico della fede non ci porta delle compensazioni, sì. Ci porta a questo equilibrio misterioso dove tutto si sta riordinando o mettendo a posto. Questa mattina quando facevamo colazione tra di noi, alcuni di noi, si parlava e Miriam si chiama, Miriam diceva, ha detto una cosa, non so se si è resa conto di quello che ha detto, ma mi è sembrata particolarmente bella, che ci sono dei momenti della vita che uno deve riordinare, però non si riordinano le cose, questo è vero anche nella vita quotidiana, così tutta in fretta, no? O in un giorno solo, soprattutto se la casa è grande o se lo spazio lo abbiamo lasciato un po' abbandonato da varie persone. C'è bisogno di tempo, però bisogna incominciare a ordinarli. E io credo che, cioè, noi non vogliamo, sappiamo che non possiamo eliminare le contraddizioni, le nostre debolezze, però le possiamo ordinare e dobbiamo imparare a ordinare questa vita. E questa è la nostra, io credo sarà la nostra pace, non come compensazione, non come fuga dalla realtà, ma come posizione, no? Che manteniamo nella vita. E in questa pace certamente devono starci tutti questi aspetti della vita. Oggi nella teologia si parla molto di una prospettiva olistica, questo termine che viene del greco, no? e che assume tutta questa necessità di riconoscere tutte le dimensioni della vita, della storia, del nostro essere, del nostro corpo, delle altre persone, delle persone che ci stanno intorno, delle persone amate, cioè sempre hai che mantenere tutto in questa dimensione dove esistono molti dettagli. La vita è fatta di dettagli e purtroppo noi a volte, no, li superiamo, li saltiamo. Sempre in questa logica ascoltiamo un canto che si intitola Lascia la terra in pace. È un canto ecologico, dove si prende coscienza di come noi non sappiamo vivere in mezzo o dentro questa storia come una storia dei dettagli. E questo lasciare la terra in pace certamente passa attraverso questi atteggiamenti di riconoscimento. Dice il canto che se arrivasse qualcuno oggi non incontrerà più i pini alti nel cielo come era 34 ottobre prima, o non incontrerebbe più il gioco delle farfalle o dei delfini che ballavano lungo la costa. Non so, si domanda nel canto, se si potrà incontrare tutto ciò. Sembra poco e sembra quasi un volo assurdo, quando invece hanno tagliato non so come si chiama in italiano, il seibu, non c'è credo, un albero molto grande, che è tipico latinoamericano, centroamericano, alcuni paesi i latinoamericani o centroamericani ce l'hanno come simbolo un poco nazionale, fa dei fiori, no, non è il nostro, no. No, 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 non è della famiglia delle Cariche, è un più seibo, no, ma io qui non l'ho mai visto, non è di questi climi, né del nord né del sud, è tipico del continente latinoamericano, in Africa io non l'ho visto, può darsi che in altri continenti, non so. È una pianta che cresce, no? Per esempio dove io vivo c'è un terreno di fronte che ne ha due antichissime, in una c'è caduto anche un fulmine per cui c'è come una ferita, e da noi nel mese di settembre diventa tutto rosso, fa dei fiori un po' carnosi rossi, per cui in questo canto torna questa simbologia del seibo, che in Centro America lo chiamano al femminile, la seiba, è come un segno femminile, un archetipo femminile per il Centro America. E dice il canto, invece tutto sta cambiando, invece di un arbore c'è un palo della luce. E si ricorda anche di quando camminava nel mare, nella spiaggia, alla riva del mare, quando si poteva mescolare con l'arena e poteva contemplare le conchiglie o le stelle marine. E dice che sembra che sia passato poco tempo. E adesso invece delle conchiglie c'è plastica, vetro e latte. E poi comincia questo ritornello insistente. E lascia la spiaggia in pace, lascia la costa in pace. Bisogna vivere liberi come il vento. E niente nel mondo deve cattivare il tuo pensiero, basta poco per essere contento. E c'è come una indicazione di sabiduria, di sapienza, un dia in più è un dia meno, e quindi hai che vivirlo amando la natura, e amando la natura si vive il miglior momento. Porto con me canzoni come gli alberi che danno il suo frutto gratis, però lascia la terra in pace, lascia l'anima in pace, lascia la terra in pace, lascia il tuo corpo in pace. È verde. Finisce qui, poi c'è il ritorno. Lo ascoltiamo.
Poco casi no. que viví libre como el viento. Nada en el mundo debía amar tu pensamiento, poco para estar contento. Un día más es un día menos, hay que vivirlo amando la naturaleza. Vivo es el mejor momento.
Traigo canciones
in pace, la costa, il mare in pace, l'anima in pace, il corpo in pace. Io non credo che una proposta qualunquista o individualista o relativista, no? L'importante è che nessuno disturbi l'altro o l'altra o la creazione. Io credo che il termine chiave, questo termine, lasciarlo in pace, anche con tutta questa tradizione biblica che abbiamo quando ascoltiamo, no? Che ci viene, che evoca questo termine pace, che ascoltiamo varie volte nella Bibbia, che cantiamo, che proclamiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento o in altre tradizioni anche di altre culture o di altre religioni. Per cui è un termine chiave di lettura nel senso che si tratta di questo strano equilibrio, che non è un equilibrio di perfezione, ma un equilibrio di armonia, la capacità o la possibilità di poter stare presenti tutti e tutte in questa diversità e lavorare per questo, perché io credo che, ritornando anche a corso di stamattina, il problema della giustizia, degli equilibri economici o dei falsi equilibri economici è precisamente questo, perché noi pensiamo sempre un poco figli e figlie della tradizione romana, del diritto, no? Della giurisprudenza, pensiamo sempre in questioni, in termini legislativi. Un equilibrio diventa quasi una cosa molto fredda. Io credo che sì o sì dobbiamo fare una scelta di mentalità, cercare queste nuove chiavi di lettura per introdurre istituzionalmente nei nostri rapporti interpersonali, nei rapporti con noi stesse o noi stessi, delle nuove luci. E qui non si tratta solo di ricostruire questi equilibri, ma si tratta davvero di riconoscere tutti questi contributi di cui la terra, il mondo, la biosfera, la biodiversità è pieno, cioè c'è una grande quantità di energia di vita che noi non possiamo solo quantificare, ma che sì, dobbiamo lasciare circolare. In questo senso, parlare di resistenza amante, che supera un poco questi due atteggiamenti, la resistenza nel senso che nel mercato, il mercato come ambito più piccolo dell'economia, come un ambito ancora con un volto umano e con delle cose di scambio più umano, questa resistenza potrebbe essere precisamente la resistenza del piccolo, del mantenere le cose dentro di un ambito abbastanza controllato o che si può controllare, Io credo che il problema del neoliberalismo, non lo credo solo io, ma anche leggendo testi di persone neoliberali o che appoggiavano, è precisamente questo, che è scappato dalle mani. Cioè, non riescono più a controllarlo, perlomeno dico i neoliberali un po' più onesti, non questi mafiosi o questi delinquenti mondiali che proprio vogliono toglierci anche l'anima. Ma queste persone che teoricamente avevano aderito a questo si rendono conto che il mercato già è scappato, cioè gli spazi sono così ampi che, per cui ci sono delle reazioni, e forse anche le nostre reazioni di impegni politici quotidiani vanno un po' in questo senso della resistenza nel mercato, cioè ritradurre questi spazi, riportarli a essere degli spazi più piccoli, quindi mercati più solidari, banche più solidari, eccetera, eccetera. E io credo che questa resistenza è un punto di inizio, dove noi cominciamo a prendere coscienza di quello che ci manca, di quello che non percepiamo, però non riusciamo a realizzare. Poi c'è l'altro atteggiamento: il supermercato genera, come dicevamo, una preoccupazione, perché qui davvero l'offerta è molta, no? Anche se noi manteniamo questa posizione positiva con rispetto a come l'essere umano può difendere, però c'è la preoccupazione, quindi una preoccupazione non di sopravvivenza ma di accumulazione, che è un'altra cosa. Se nel mercato è una preoccupazione di sopravvivenza e quindi una resistenza per poter mantenere questo contatto, nel supermercato c'è la preoccupazione, che è quella che indicavano, queste paure che verrà il regno e quindi in che posto starò e in che momento starò, cosa farò con tutto quello che ho accumulato, che sono la logica di varie parabole che Gesù, no, narra ai suoi contemporanei o alle sue contemporanee. Per cui lì io credo che dobbiamo passare per questo tipo di contesto, come dicevo questa mattina, e riscoprire che c'è un altro tipo di resistenza, questa resistenza amante. Io credo che il canto ci accompagna in questa resistenza amante, cioè prima tu devi prendere contatto con questa realtà. Per amare le persone, i contesti, bisogna toccarli, come sempre in questo atteggiamento mistico. Per cui io non credo che le cose economiche e le problematiche mondiali si possono risolvere solo teoricamente, nel senso con teorie, o non le potranno risolvere persone che non hanno contatto con la realtà. Faranno delle buonissime sintesi, però non credo, io come donna non ci credo più. Cioè, non credo, e come me per fortuna tante donne nel mondo non ci crediamo, che da queste grandi teorie, e una parte del mondo perché non crede al nord del mondo? Non solo perché si è sentita sfruttata per il nord, non è solo quello, quello già non è un grande problema. Il problema è che non credono in noi perché siamo troppo universali. Cioè, pensiamo che risolviamo le cose con questi grandi concetti universali. Ma qui è qualcosa di reale. Cioè, per ritornare a un mercato più umano è perché devo prendere contatto con la natura, con tutta la questione ecologica. Bisogna prendere contatto, per cui non è un'ecologia del tempo libero, né l'ecologia borghese di chi dice non ce la facciamo più, quindi stiamo attenti, no? Come quando uno dice io fino a quando non ho il diabete mangio tutti gli zuccheri che voglio, poi quando mi dicono stai attento perché sta aumentando lo zucchero nel tuo sangue, allora lì sì mi controllo. A me dà un po' l'idea che la nostra passione ecologica è una passione per paura, come il testo, no? Davanti a questo annuncio del regno si crea un panico, una paura. Non credo che è in questo senso che noi dobbiamo resistere o pensare il futuro. Oltretutto io non penserei neanche il futuro, io penserei bene il presente. Per prendere contatto significa conoscere queste dimensioni della vita. E le dimensioni della vita sono: là dove c'è bisogno di terra, la terra; dove c'è bisogno di acqua, l'acqua; dove c'è bisogno di qualcosa per vivere, qualcosa per vivere. Cioè, io credo che queste rivendicazioni che stanno nascendo in molti popoli, in molte culture, si devono precisamente, si realizzano, perché queste persone hanno dei bisogni reali. Se la fede non svela la sintonia tra la realtà e il mistero, che sono una cosa sola, diventa difficile usare la fede per, usare un termine brutto però non è, ma per risolvere i problemi. Cioè, nessuno crede solamente per fede teorica che già non ci saranno più attentati. Perché poi qui io credo che ci fanno credere che ci sono delle ideologie. Qui c'è solo un'ideologia, che è quella del mercato, anche dietro tutte queste questioni di attentati. Però è più importante far credere alla gente che ci sono ideologie religiose e di civilizzazione, come alcuni dicono, di civiltà. Io non ci voglio credere, perché è impossibile. Quello che c'è è un'ideologia, cioè tutto è così mercato che anche questo mercato ha bisogno di morti, come tutte le religioni hanno avuto bisogno di sacrifici. E la religione del mercato ha bisogno di morti, ma non aspettiamo che muoiano per fame. No, nella postmodernità i morti le dobbiamo offrire. Per cui c'è qualcuno che, come buoni sacerdoti, offrono i morti e decidono chi sono i prossimi morti. E ci sono, come nel Tempio, al tempo di Gesù, le colombe che costano meno, quindi lì si possono ammazzare tutti i giorni e nessuno piange, nessuno si preoccupa di tutti gli attentati che ci sono nel mondo, nei paesi più deboli. Però succede qualcosa a noi? Il grande scandalo, le viscere che si contorgono. Io capisco che se sono cose da vicino, certamente la sensibilità, però dobbiamo pensarlo questo, perché qui i morti si decidono, perché sono sacrifici, si decidono gli altari, che possono essere gli alberghi dei turisti, le stazioni della metropolitana, i templi del mercato, tutto quello che volete, o le piazze, però si decidono i morti, perché questo tipo di mercato ha bisogno di morti. Come tutte le religioni hanno bisogno di qualche sacrificio. Per cui noi dobbiamo aiutarci a ripensare una relazione differente con il mistero e a essere molto stabili, ferme e fermi in questo. La nostra religione non ha bisogno di morti. Questo Dio non ha bisogno di morti per sopravvivere, non ha bisogno di sacrifici, neanche dell'unico. Perché questo è un bisogno umano, era il bisogno di Abramo o della comunità di Abramo, pensare che lui doveva sacrificare il figlio. Ma il sogno divino non è stato questo, è arrivato fino all'ultimo e lì si è rotto tutto questo schema del sacrificio, che per continuare ad andare avanti, a relazionarsi con Dio, doveva compiere il sacrificio del figlio. A noi ci è piaciuta questa lettura perché è più simile alla mentalità umana. È una mentalità calcolata quella del sacrificio. Dobbiamo resistere in questo e io credo che questi incontri, tutti gli incontri che facciamo, che fate durante l'anno, tutte le nostre lezioni divine, tutte le nostre celebrazioni, devono aiutarci. Ah, anche l'Eucaristia. Sì, io so. Non so, purtroppo è quello, e adesso che si parla molto dell'Eucaristia, no? Bisognerebbe ripensarlo, no? questa prospettiva, e non possiamo lasciarci prendere da questo tipo di logica. Qui per me entra di più la prospettiva della risurrezione, che è un tempo misterioso dove si gioca questa sottile trama tra il desiderio misterioso di Dio, o del mistero, è il desiderio umano e anche della creazione. Però la resurrezione è un tempo lento. E non perché Dio ha voluto che fosse un tempo lento, ma perché io credo che, anzi Dio, come diceva il testo di Luca, sempre vuole che i tempi si diventino più, no? Si faccia in fretta questa giustizia, come diceva Luca 18. Io credo che è un tempo lento perché si possa realizzare la resurrezione, bisogna raccogliere tutti gli aspetti della vita e tutti gli aspetti del cosmo. Cioè, questa lentezza non è perché siamo frustrati, non sappiamo cosa fare, ma se noi entriamo in questa dinamica di resurrezione dobbiamo incominciare, tra virgolette, a perdere tempo raccogliendo i dettagli della vita. E c'è una mentalità che ci ha fatto male, cioè da noi la resurrezione è qualcosa di magico, quasi più simile a un miracolo, invece la resurrezione non è un miracolo, è un miracolo la resurrezione di Lazzaro, della figlia del centurione, però non è un miracolo la resurrezione di Gesù, perché poi la figlia del centurione sarà morta, Lazzaro anche. E noi abbiamo preferito pensandola come qualcosa di veloce per consolarci, ma invece la resurrezione è tremendamente lenta. Mi sembra che sia molto bello nella simbologia che ieri usavamo anche in questo dell'appoggiarsi, in questo verbo della fede. E il corpo di Gesù è appoggiato nella terra, nella roccia, cioè appoggiato dentro. E come vi dicevo ieri, quello che non ha potuto custodire, non hanno potuto custodire i suoi contemporanei, neanche i discepoli o le discepole, lo ha potuto custodire la terra, lo ha potuto comprendere. Io credo che la resurrezione nasce da un gesto di tenerezza e di forza allo stesso tempo, di tenerezza e forza, la resistenza amante. Dobbiamo riscoprire questi gesti non solo di forza, ma anche di tenerezza. E quando dico di tenerezza non parlo di queste tenerezze superficiali, ma la tenerezza vera, cioè del movimento delle viscere. La tenerezza è più simile alla compassione nel senso latino, il muovere, o come dice il testo, no, lo stesso evangelico, dire, muovevano queste viscere a Gesù quando incontrava qualcuno o vedeva o viveva alcune situazioni. Bene, io credo che anche simbolicamente, cioè tenere un corpo dentro è un gesto allo stesso tempo di tenerezza e di forza. Perché non è facile tenere un corpo dentro, e la terra lo fa, il sepolcro. Questo c'è tutta la tradizione bella della Chiesa ortodossa, no? Su questa problematica. Però la resurrezione non è il giorno di Pasqua con le campane e il trionfo, anzi, abbiamo anche messo lo scudo, non è la simbologia. La resurrezione vera è il Sabato Santo. Io continuo a pensare che se la teologia non riscopre, che poi è una eredità della Chiesa orientale, perché loro l'hanno pensato di più così, e potrebbero darci un contributo proprio bello in questo senso, se la teologia non riscopre questo, non può amare la storia, perché la storia non si può amare per il trionfalismo della resurrezione, perché noi non siamo dei. La storia solo la possiamo gestire dal di dentro, con questi gesti di tenerezza e di forza al mismo tempo. Di forza, la forza non del potere oppressore o distruttore, ma la forza della dignità, la resistenza del tenere in piedi o del restare in piedi. È la terra che custodisce il corpo di Gesù, è il cosmo. Ma in questo corpo di Gesù si erano addormentati dei sogni, dei dubbi, ma anche delle utopie. Stavano solo dormendo, come dice la liturgia della Chiesa orientale, no? Dorme, il re dorme, diciamo anche noi utilizzando un testo di un anonimo dei primi secoli, il re dorme. E questo di dormire, c'è bisogno che qualcuno custodisca con forza e con tenerezza, perché non si possono fare le cose davvero senza tenerezza, cioè senza richiedere al nostro corpo, alla nostra mente, questo affetto profondo che custodisce, cioè questa mistica, questo desiderio, torniamo ancora una volta lì, di toccare questa realtà. Io credo che ci sono dei personaggi biblici che ci insegnano questo, credo che sono soprattutto le donne. Io già in altre occasioni ho meditato, riflettuto su queste figure femminili che sono parte importante in questo tempo tra il Venerdì Santo e quello che chiamiamo la Pasqua di Resurrezione. Però che cosa hanno fatto queste donne? Hanno vigilato sul tempo, hanno vigilato il tempo. È interessante nel Vangelo di Giovanni, ma anche nei sinottici, in Giovanni 20, ma anche nei sinottici, le donne si svegliano presto, non possono dormire in quel momento lì, perché devono vigilare anche sul tempo, cioè tutto diventa importante. Io credo che queste sono le indicazioni di un cammino di giustizia, non un cammino di giustizia basato sulle ideologie, che possono essere anche belle, però tutte le ideologie sono intuizioni, semplici intuizioni di alcune persone, che purtroppo a volte i gruppi che seguono le ideologie poi le fissano come reliquie e intorno alle ideologie armiamo tutta la nostra storia, no? Che possono essere ideologie politiche, sociali, religiose, eccetera. Qui l'indicazione credo che è quella attiva, ma nel senso bello, mistico-politica, dei gesti, del contatto, della tenerezza e della forza, della resistenza, della dignità, della vigilanza sul tempo, cioè il tempo non ci deve vincere, ma non perché dobbiamo fare del tempo, prolungare il tempo invece di 24 ore, farlo diventare 44, no? Il tempo diventa prezioso per l'intensità della relazione che abbiamo con la vita. Ora, io credo che la teologia, forse per deformazione professionale mia, deve dire qualcosa, e non è vero che non può dire niente su questa problematica storica di dolori di parto, di confusioni, di cercare qualcosa e poi non riuscirci e tornare di nuovo a cercare o provarci di nuovo. Però io sento, questa è un'inquietudine mia che condivido a volte con i miei studenti nell'università, io sento che l'immagine di Dio, no, dobbiamo riavvicinarci a questo volto, a questa divina presenza e riscoprire qualcosa che ci resta ancora un po' oscuro. Ho l'idea che questa relazione tra mistica e politica, tra fede e giustizia, fede e mercato, fede e economia, fede e politica, tutto quello che volete, e questa difficile relazione si fa ancora più difficile perché il nostro Dio è antropocentrico, cioè è tutto, l'abbiamo fatto girare intorno con questa eredità greca e poi latina, romana, eccetera, eccetera, occidentale in generale, l'abbiamo fatto girare intorno a noi stessi. Io non entro nella questione che oltre a essere antropocentrico, per esempio, è solo uomo. E io non sono d'accordo, non credo. Perché è Dio, perché è un mistero e non può solo mostrarmi la faccia di poche persone sulla terra. Allora, io credo che noi dobbiamo crescere nella fede, perché questo non è un fare speculazioni teologiche, io le posso anche fare perché magari mi servono per scrivere o per spiegare le cose all'università, però qui si tratta di ripensare, cioè la nostra fede creativa, ritorno su questo punto, è mistica, dobbiamo osare, tutte noi, donne, le suore, non suore, vecchie, giovani, bambine, e lo stesso, gli uomini, preti, non preti, padri, soli, tutti quelli che volete, cioè dobbiamo ripensare, dobbiamo pregare per scoprire questi lineamenti del mistero differenti. Noi non preghiamo per ripetere delle cose, per essere fedeli a una tradizione, ma preghiamo per necessità, cioè perché c'è il bisogno di avvicinarci tutti i giorni a queste dimensioni vere della vita. E lì io sono convinta che si fa teologia, non la facciamo solo quelli o quelle che insegniamo nell'università, ma la facciamo tutte e tutti, la dobbiamo fare, è un'esigenza. Dobbiamo chiedere alla Chiesa che esistano sempre di più degli spazi. Io credo che in questi giorni questo è uno spazio, è un seminario teologico, nel senso è un cantiere di teologia. Perché se come tutti i ritiri spirituali o tutti gli esercizi spirituali dovrebbero essere cantieri del mistero, cioè di questa riscoperta. Noi siamo scientifici, la fede ci porta a una scienza, la scienza della vita, diceva Paolo VI, la Chiesa esperta in umanità. Che cosa vuol dire? Ma questo, uno diventa esperto in una cosa perché la ripete giorno tra giorno, ripete dei gesti, prende contatto una e più volte, no? con qualcosa, e quindi diventa esperto, esperta. Per cui questi non sono momenti così, questi sono i momenti dove dobbiamo prendere delle iniziative. In questo senso io credo che questa visione di Dio, io vi dico solo la mia, poi ciascuno prenda esempio e moltiplichi questa mistica. Io non credo che la Trinità si può ridurre, perché è una riduzione, a qualcosa di postatico. Io sempre, tutte le volte che penso in queste cose, ultimamente anche scrivendo un articolo in una rivista latinoamericana, pensavo, no, che ho avuto un trauma con il mistero della Trinità, perché c'avevo un docente che, per questo adesso si interessa delle cause di beatificazione nel Vaticano, un docente che era tremendo, era matematica. E io dicevo, matematica, avevo terminato avevo lasciato di essere geometra perché c'era anche troppo matematica. Ma come? Questo tornava lì e la persona, e poi questo con l'ipostasi, e il padre, il figlio, e tutto si restringeva, no, in questo, e noi lo ripetiamo con questo linguaggio, no? E siamo contenti perché già abbiamo capito che lui è uno è il padre, l'altro è il figlio, l'altro è lo spirito, sto già, che bello, quindi sei tranquilla, sono solo tre, non devo fare tanta fatica. Ma non sono solo tre, ma questo è un mistero, questo è la Trinità, è come, no, questa rivelazione, quella che per gli ebrei era la Torah, questa che non è la legge come noi traduciamo molto male, maltrattando tutto l'ebraismo, no? La legge, i 10 comandamenti, no, è la grande rivelazione, cioè il cuore di Dio, del mistero, è il sogno. Quando ci avviciniamo alla Trinità, ci avviciniamo a... passare dal Padre al Figlio allo Spirito, punto, e otra vez, un'altra volta incominciare dallo Spirito al Figlio al Padre, e continuiamo a girare intorno o dentro, però sempre tra questo numero, che io so è un numero che si può interpretare in un modo bellissimo, non è il dualismo, tutto quello che volete, è la perfetta comunione, tutto quello che volete, però io personalmente penso che è più grande questo mistero. E che noi dobbiamo entrare nella grandezza di questo mistero, perché se no continueremo a calcolare perché il mercato, cioè le relazioni con le cose, con la natura e con le persone, son diventate un negozio, un puro calcolo. Perché l'immagine che abbiamo di Dio è un puro calcolo. Causa-effetto. Lui è così, l'effetto è questo, se faccio questo lui mi risponde così, se non lo faccio mi risponde in un altro modo. Punto, si è finito il tema. Se la storia agisce in un certo modo, io non so, io vi ammiro, se pensate questo davvero, io ammiro molto le persone che lo spiegano bene, questa questione del padre, anche i miei colleghi, no? Del padre, del figlio, io non ce la faccio. Volete sentire delle belle cose o leggere delle belle cose sulla Trinità, vi posso dare una buona bibliografia, però io non ce la faccio, non è che non capisco. Proprio penso che entrare nel mistero è continuare a camminarci dentro. E il mistero non ci insegna a calcolare, rompe l'economia di mercato. Per questo che per qualcuno, come dicevamo citando la lettera ai Corinzi, per qualcuno è follia, per altri è uno scandalo. Perché, sapete, in un mondo dove si calcola tutto, non calcolare o non sapere contare è uno scandalo. Vivere delle relazioni dove si può circolare anche del denaro, ma non è questo che determina le nostre relazioni, è uno scandalo o una follia. Ma questo lo possiamo imparare stando dentro e vicino a questo mistero. Quando i discepoli chiedono nel capitolo 17 aumenta la nostra fede, o in altri capitoli insegnaci a pregare, potremmo ritradurlo in questo senso, insegnaci questa logica. Facci stare dentro, facci gustare questa logica, dove non si calcola, per cui dei credenti non possono stare contenti pensando che hanno riequilibrato il mercato, perché adesso tutti hanno 2, 2, più 2, più 2. Sì, sarà un modo, però non è questo, non è questa la passione, la nostra passione non si ferma lì. Cioè, entra ancora questa inquietudine, perché il mistero è grande. Allora, quando devo pensare nella Trinità, io uso alcuni testi che ve li dico. E sono testi ecologici. Oltretutto, questa mattina rivedevo i mosaici della Chiesa e ci possono aiutare in questo senso. Un testo è Ezechiele, capitolo 47, 1-12. È un testo di grande abbondanza, le acque, e dopo le acque gli alberi e le foglie e i frutti degli alberi che sono come una medicina. Però se leggete, io vi invito poi a leggere con calma questo capitolo tutto, e vedete che quasi ci sono dei momenti che queste acque salgono, per cui prima al calcagno e poi alle ginocchia e poi allo stomaco e alla testa, cioè c'è tutto questo segno di una realtà che deve crescere. E noi abbiamo concentrato Dio, tre persone, basta, già sta. Adesso io parlo con voi così, perché siete adulti, perché avete la vostra fede viva. Non andate a dire adesso che sono un panteista, perché non credo, perché già mi basta un Dio, figuriamoci se vado a cercare degli altri. Però capite qual è la logica Cioè, non possiamo, va benissimo se lo chiamiamo padre, ma chiamiamolo. Cioè, che cosa vuol dire? Se vogliamo pensare che sono persone, ma che persone? Se volete pensare che sono persone e non acqua e non alberi e non abbondanza di energia, di vita, pensate almeno in Apocalisse 7:9. Se volete rimanere in questo clima un po' più umanocentrico o antropocentrico, pensate in Apocalisse 7:9. Ho visto una moltitudine di gente che non si poteva contare, questa è la Trinità. È una moltitudine. Non possono essere solo un cerchio ristretto, è una moltitudine, è uno spazio grande. Giovanni non sa più cosa dire e dice, è l'amore, questo è il nome, perché sa che nell'esperienza della vita quotidiana l'amore è qualcosa che ci spinge, ci apre, se è amore vero, non dice sentimento così di adolescente, è l'amore, questo sì, qualcosa che uno non sa descrivere, ma lo sente. Per cui, se sono persone, però sono una moltitudine, è la visione della Trinità, Apocalisse 7. Però, quando questa visione nel libro dell'Apocalisse si va come, no, facendo sempre più intensa, si arriva a Apocalisse 22:1-2. Di nuovo l'albero della vita. E guardate, queste cose non me le invento. In Roma ci sono basiliche antiche, San Clemente per esempio, cioè delle prime espressioni cristiane, dove il mistero è il cosmo, questo Dio cosmico è l'albero della vita, la croce non è il luogo del sacrificio, dove dobbiamo continuare a ammazzare persone perché Dio stia tranquilli o ammazzare noi stessi, ma è l'albero della vita, ci sono i pesci, le piante, le piante sono una medicina, dice l'Apocalisse, no? Chi usa queste foglie, questi frutti, lo stesso dice Ezechiele, si sana, come dire, ma guardate che voi da soli non potete sanarvi, curarvi. Dovete far entrare tutto questo. Vi rendete conto che se noi incominciamo a avvicinarci a questo mistero, forse il cammino della giustizia si potrebbe allargare di più. Non diventa più veloce, perché il tempo è lento, è il tempo della resurrezione, perlomeno 3 giorni, dice il Vangelo. Ma saranno 3.000 secoli o 3 milioni di anni, non lo so. Però non è veloce, perché dobbiamo raccogliere questi frutti medicinali, come dice il testo di Ezechiele dell'Apocalisse. Dobbiamo vedere la crescita di queste acque, questa abbondanza. Dobbiamo raccogliere i petali, dobbiamo raccogliere i minerali della terra. Cioè, il tempo diventa lento perché stiamo raccogliendo qualcosa. I dettagli della vita, è una giustizia senza dettagli, prima o poi crolla, può inaugurare dei sistemi che possono durare più o meno bene, no? Ma non possono davvero questi sistemi far rinascere. Una ultima cosa, guardate, io credo, questo l'ho capito una settimana fa mentre ero in Nicaragua dando un corso, sulle donne, sui gesti delle donne, i sogni delle donne che fanno storia. E una mattina, non so, pensavo come potevo spiegare la questione della sapienza, io identifico Dio con la sapienza, non solo io, che anche la Bibbia, ci sono dei testi. Però dovevo spiegare a queste donne, che erano tante, erano come 115 donne, dovevo spiegarle come potevamo rinascere. E non so, mi era venuto in mente il testo di Nicodemo, che sempre a me è piaciuto, no? Giovanni 3, pensando che Nicodemo si stupiva perché doveva rinascere dal ventre della madre. Ma lì pensandoci bene, pensandolo, relazionandolo con il testo della Sapienza o dei Proverbi, Proverbi 8, no? Di questa Sapienza che gioca, che stava con lui, dice il testo, dal principio, no? Mentre creava e giocava con lui, lì ho capito una cosa. Spero non solo intellettualmente, ma ve la voglio dire perché per me è molto importante, la potreste ripensare, io l'ho appena capita, quello lasciata lì e dovrei riprendere. Nicodemo non aveva capito niente, e con tutto rispetto per gli uomini, voleva fare il furbo. Rinascere per lui significava di nuovo l'eterno ritorno, usare il ventre di sua madre e lavarsi le mani. Quindi è stupito, dice, ma come posso ritornare nel ventre di mia madre? No? È l'uomo che sempre ha un po' bisogno di questa sicurezza del ventre di qualcuno. E invece non ha capito, allora Gesù comincia a spiegarglielo con altre categorie, già non parla più di rinascere, parla del vento, che non si sa da dove viene, da dove va. Qui non si tratta, anche per noi donne, di cercare di nuovo un ventre. Qui si tratta di cercare un genesi, una genesi per voi. Come la Sapienza, di essere presenti, che è un atto mistico, mentre lui ricrea forma, le acque, il cielo. Non nasciamo di nuovo, nel senso che dobbiamo ritornare indietro per poi rinascere sempre con lo stesso ritmo, con le stesse categorie mentali. La mistica è un invito alla genealogia originale, all'origine, tornare all'origine, nascere con lui o con lei, nascere e giocare, come dice il testo, con la creazione. C'è da ricrearci, non c'è da rinascere nel senso umano ristretto che prendiamo, no, in questa simbologia. Per cui io credo che tutta la questione del ripensare, come alcuni dicono, la immagine di Dio, non so, a me non è tanto in questa direzione, no, ripensare l'immagine, ma ripensarci dentro questo mistero. Dobbiamo scoprire degli altri lineamenti del mistero, perché se no non ci avremmo creatività e non possiamo proporre niente, perché solo continueremo, come Nicodemo, a aver bisogno di qualcuno che ci permetta di ritornare indietro. Qui non si tratta di ritornare indietro, si tratta di entrare in questo gioco profondo della creazione, dove ci sono gli alberi, le conchiglie, il mare, il cielo, le persone, il cemento, le cose, e dobbiamo lasciarle in pace, cioè dobbiamo farle come la nostra anima, come diceva il nostro corpo, diceva il canto. No, lascia la tua anima in pace e lascia il tuo corpo in pace. E stai nel tuo posto, in questo centro di gravità, che è la nostra forza e la nostra umiltà. Siamo umili quando tocchiamo questo centro di gravità. Non ci sperdiamo pensando che siamo dei, ma siamo solo noi. Con un nome, con una storia, un'identità, e è importante mantenere il contatto con questo centro di gravità per non fare danni, per non dannare gli alberi, la terra, il cielo, le persone, la comunione, per mantenere questo che i sapienti mistici, i padri e madri del deserto riconoscevano in questo atteggiamento di solitudine profonda. E ascoltiamo il canto. Questioni che sono nate nei gruppi di questa mattina e anche un poco come pensare un po' questo invio, che invio vogliamo darci, volete darvi voi, io vi do il mio, però ciascuno poi deve dare la sua benedizione, il suo invio alle altre o agli altri, sì? Quindi alle 9 io parlerò meno e poi...